Ben ritrovati da Giuseppe Bucci, votazioni dell'8 marzo, primo sondaggio SSR, leggero vantaggio dei no a 200 franchi bastano, chiara maggioranza sugli altri temi. Sale la tensione fra Stati Uniti e Iran, nuove minacce di Trump e navi americane nel Golfo Persico, Teheran si dice pronta a rispondere. Mai così poche nascite a Lugano, i dati sulla denatalità preoccupano, il municipio della città al via un'analisi per studiare il fenomeno. L'arrivo di Tapola dalla scossa, la Gotardo Arena Lambrì vince il derby contro il Lugano. Votazioni dell'8 marzo, il primo sondaggio GFS condotto per conto della SSR indica che la riduzione del canone a 200 franchi non dovrebbe passare, ma c'è ancora forte equilibrio. Si prospettano invece dei chiari sì alla legge per l'imposizione individuale, all'iniziativa sul denaro contante e al controprogetto, mentre sembra, anzi è, stando ai dati, segnato il destino dell'iniziativa per un fondo per il clima. Da Berna, Alessio Veronelli.
È l'oggetto più conteso in vista dell'8 marzo, quello che fa più discutere, quello che più polarizza. Iniziativa per la riduzione a 200 franchi del canone radiotelevisivo, con il governo ad averlo comunque già fatto scendere a 300 franchi. 52% di contrari, 46% di favorevoli, 2% di indecisi.
Die Meinungen sind ziemlich hart der Menschen, sie sind bestimmt dafür oder bestimmt dagegen.
Le intenzioni di voto sono chiare, chi è per lo è in modo convinto, così come chi è contro, ci spiega la coautrice del sondaggio Martina Musson. Il tema è noto e ci si è potuti fare un'opinione definitiva con largo anticipo. Determinante per l'esito finale sarà la capacità di portare la gente alle urne. Sostegno all'iniziativa molto ampio solo in casa UDC, sostegno inversamente proporzionale al reddito e che cresce con l'età, dato che per certi versi sorprende, visto che era ipotizzabile un distanziamento dei più giovani da un servizio che meno utilizzano. Tutto però è ancora in gioco a 5 settimane dalla chiusura delle urne. Lo stesso non si può invece dire praticamente per tutti gli altri oggetti in votazione. L'iniziativa proposta dalla sinistra per un fondo per il clima raccoglie al primo sondaggio solo il 35% di consensi. Vento in popa invece per iniziativa e controprogetto diretto sul denaro contante, entrambi al 67% di sì. Così come per la legge sulla tassazione individuale dei coniugi, pure attualmente oltre il 60% di approvazione.
La possibilità di un attacco americano contro l'Iran sempre più concreta, oltre alle minacce verbali del presidente Trump, 3 navi da guerra cariche di missili Tomahawk sono in posizione nel Golfo Persico e decine di aerei da combattimento sono pronti a decollare dalle basi della Giordania. L'Iran si dice pronto a una risposta devastante, ne ha davvero la capacità. Gli aggiornamenti dalla redazione con Bettina Müller.
Le nostre forze armate hanno già il dito sul grilletto. È questo che dice il ministro degli esteri iraniano, secondo cui oltre 1000 droni sono pronti a colpire. L'Iran è sicuramente indebolito in seguito all'attacco di quest'estate e al forte ridimensionamento dei suoi alleati regionali Hezbollah, Hamas e Houthi. La Russia e la Cina non sembrano intenzionate ad intervenire in soccorso di Teheran, che ricordiamo ha appena represso con estrema violenza le proteste scattate per il carovita, con decine di migliaia di morti stimati. La Repubblica Islamica minaccia di bloccare lo stretto di Hormuz, che è il passaggio chiave per il trasporto mondiale di petrolio e di gas naturale liquefatto. Una mossa che potrebbe davvero paralizzare il commercio internazionale e il rischio è anche quello di una forte destabilizzazione del Medio Oriente. Ma cosa vogliono gli Stati Uniti dall'Iran? Il presidente Trump nelle ultime comunicazioni non si riferisce più a un cambio di regime in sostegno di chi protesta, né alla fine delle esecuzioni degli oppositori. Ora parla di un accordo. Se l'Iran non lo sottoscrive, verrà colpito con la massima forza. Trump vuole che l'Iran rinunci per sempre all'arricchimento dell'uranio, limiti la produzione di missili a lunga gittata e metta fine al sostegno di Hezbollah, Houthi, Hamas e milizie irachene. Difficile che Teheran accetti.
In Ticino ora per parlare di denatalità, a 2 giorni dalla bocciatura in Gran Consiglio delle iniziative del centro sul tema, ecco che Lugano ha presentato le sue statistiche annuali e i dati sui nuovi nati in netto calo preoccupano. Ci dice di più Marcello Ierace.
Il grafico è impietoso. La linea rossa che indica il tasso di natalità nel comune di Lugano è ormai in costante discesa da oltre un decennio e nel 2025 ha segnato quota 371 nascite, mai così poche. e non conforta granché il fatto che la popolazione sia comunque in leggera crescita e ora sia di 68.633 abitanti, grazie soprattutto agli arrivi dall'estero, in particolare studenti universitari e giovani neolaureati. Il sindaco Michele Foletti non nasconde la sua preoccupazione.
È una preoccupazione proiettata verso il futuro. Il fatto di avere un tasso di natalità estremamente basso vuol dire che tendenzialmente avremo sempre più popolazione anziana e sempre meno giovani. Quindi ci sarà un disequilibrio tra chi entra nel mondo del lavoro e contribuisce anche a tutto il welfare e chi invece ne approfitta.
La politica prova a reagire. Il centro ha presentato un poker di iniziative a livello cantonale per provare a invertire la tendenza, ma si è scontrato con il muro di PLR, Lega e UDC. La classifichiamo quindi come un'occasione persa.
Io non so se le politiche di incentivo e di sussidio siano quelle maggiormente efficaci, per quello abbiamo chiesto di fare un'analisi anche su tutte le politiche che sono state messe in atto, almeno in Europa, per capire quali hanno avuto un tasso di efficienza più alto rispetto ad altri. E prima bisogna capire quali sono gli strumenti che sono stati recepiti meglio per combattere questo fenomeno.
Uno studio che l'Ufficio di Statistica della città condurrà nel prossimo anno in collaborazione con USI e Upsi. I risultati poi verranno condivisi il più possibile verso l'esterno, perché la denatalità, questo è chiaro, è un problema che non riguarda solamente Lugano.
Torniamo sul successo nel derby dell'Ambripiotta che ieri si è imposto 3-2 in casa sul Lugano, un successo importante e meritato per i bianco-blu diretti in panchina per la prima volta dal finlandese Tapola. Il commento di Omar Gargantini.
Solo 3-2 e con un clamoroso tentativo a fil di sirena di Simeon fuori di un nulla, ma indubbiamente con merito, con pieno merito, anzi. Sì, la vittoria dell'Ambrì non fa assolutamente una grinza. Sui 60 minuti è stata la squadra che ha espresso l'hockey più performante, con un ottimo forechecking barra filtro e nel terzo tempo una gestione oculata, più occasioni da gol e sempre avanti nel punteggio. Niente da dire, appunto, con un pizzico in più di concretezza, i leventinesi si sarebbero evitati gli spaventi finali. Terza prestazione di fila convincente, insomma, aspettando che possa vedersi anche la mano di Tapola, il tecnico finlandese al debutto alla Transenna senza allenamenti. Eppure il sorpasso al Kloten al 12° posto per la classica serata perfetta. Serata laboriosa e complicata invece per un Lugano palesemente in apnea sul piano della brillantezza, non a caso al terzo KO nelle ultime quattro e che invano Mitel ha ritoccato alla distanza. Tanti errori in uscita, tanti passaggi sbagliati, poca leadership dagli abituali trascinatori. Essere rimasti in partita comunque fino alla fine è una nota di merito, ma è innegabile che la pausa arrivi al momento giusto, sperando di avere la forza per prima però battere il Ginevra e tenersi stretto il terzo posto.
È tutto per ora, ci sentiamo più tardi.